Cambio soggetto e possiamo parlare un po' del tempo della fine. Una cosa che ho notato che molti fratelli hanno in comune è il fatto che prepararsi per il tempo della fine sembra così difficile. Per molti fratelli, come per esempio uscire dall'Occidente, sembra un compito enorme, quasi impossibile, e tanti hanno grandi ostacoli nel compierlo, e anche c'è quella incertezza dentro il cuore. Ah, ma se sto sbagliando? Ah, se Dio non mi chiede di uscire o di prepararmi in questo modo, in quel modo. Lo so che Dio ha chiesto ad Abramo a lasciare tutto, andare via per fede, senza sapere dove andava, ma sono sicuro che Dio mi chiede questo.
Controlliamo perché magari c'è una scorciatoia, evitiamo tutto questo. Perché devo fare tutte le fatiche di Abramo, di Sansone, di Jefte, di Isaia, di Geremia? Ma è possibile che non c'è una scorciatoia?
No, non è che cercano scorciatoie, ma sembra difficile. C'è quella incertezza che magari non è che Dio mi chiede una tale cosa, o c'è anche l'ostacolo della famiglia o dei soldi o tante cose, o anche problemi di salute, diciamo. Cioè, ostacoli già ci sono intorno, poi c'è anche l'incertezza dentro il cuore. Come può uno prepararsi in tali condizioni?
È logico che Dio non ci chiede di fotocopiare Abramo, no? Non devi fare le opere di Abramo, perché Dio non ripete mai le prove, i test. È come ogni scuola, quando fanno gli esami, non è che ripetono quelle dell'anno prima. Ma sicuramente Dio ha la sua chiamata per te e per tutti noi. E non sarà mai più di quello che possiamo, quindi mai preoccuparsi. Dio non ci chiederà mai di sacrificare un Isacco se non abbiamo Isacco. Quindi assicurati solo, caro fratello e sorella, di stare in ascolto e ubbidienza, con prontezza, la mente aperta, ubbidienti, e allora sapremo cos'è che Dio ci chiede. Poi dipenderà se vorremo obbedire oppure no.
Ma per esempio sulla decisione di uscire dall'Occidente, c'è chi ci chiede, ci scrive, ma siamo obbligati a fare delle scelte così radicali? Non c'è una via più normale?
Più virgolette, normale. Ma carissimi, possiamo essere normali quanto vogliamo. Sta a noi quanto normali vogliamo essere. Chi vuole essere normale come il mondo lo può essere. E vuoi essere normale come il mondo? Cioè, basta che seguiamo qualche religione ritualistica piena di reliquie, oppure qualche predicatore, pastore tradizionale con i loro sorrisini fatti con lo stampino. E siamo normali, ma è questo che vogliamo? Vogliamo normalizzarci, vogliamo religiosizzarci? A che distanza vogliamo seguire Gesù? E questa è la domanda. Certo che possiamo essere normali, ma cosa vuol dire normali? Egoisti? Come il ricco egoista che seguiva tutte le leggi e si è svegliato dopo che è morto è andato nell'Hades, che è il luogo infernale. Se il mondo non vede la presenza di Gesù in noi, noi non vedremo la presenza di Gesù dopo la morte, perché raccoglieremo quello che seminiamo. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
Se il mondo non vede Gesù in noi, noi non vedremo Gesù in cielo, saremo un'altra parte del cielo. Sta a noi se vogliamo produrre per il Signore, come dice Matteo 13, dice il 30, il 60, il 100%. Sta a noi. Gesù ha detto alcuni semi produssero il 30, altri 60, altri 100, ma non è Dio che decide, no, tu 30, non di più, ma no,
Ah,
siamo noi che
no, sì.
decidiamo. Cioè, se seguirlo con tutto il cuore o no. In Matteo 22, cosa dice in Matteo 22, 37? Cos'è che ha comandato? Gesù dice cosa? Amare?
Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Matteo 22, 37.
Sta dicendo amatelo al 30%?
No, tutto,
Al
tutto.
60%?
Neanche, no.
Un'ora alla domenica?
No, no, no.
Guarda, parlo ai fratelli che guidano la macchina. Posso fare il meccanico stamattina?
Proviamo.
Prendete appunti. Io sono, non dico meccanico, ma insomma ho fatto abbastanza errori guidando. Guarda, noi possiamo decidere di mettere nell'auto il minimo di olio nel motore, minimo perché sennò costa troppo. minimo di olio nel cambio, nei freni, l'acqua nel radiatore, risparmio anche l'acqua. L'aria nelle gomme, metti di meno.
Risparmi l'aria.
Qui è tutto l'insegna del risparmio. Vabbè, risparmiamo qualcosa, certo, ma ne vale la pena. Avete controllato con un meccanico? Controlla l'olio. Oh, guarda, è a metà. Togli un po' che risparmiamo. Porta la siringa qua che tiriamo fuori. Potremmo fare un viaggio automobilistico con la nostra auto?
No, proprio no.
Un'auto così? No. Come va l'olio? Non c'è bene, grazie. L'acqua? Quasi finita. Mi posso mettere in viaggio? No, non ti puoi mettere in viaggio. Disgraziato. Mi rovini la macchina. Mm-hmm. Possiamo fare un viaggio della nostra vita, con la nostra vita, con l'olio delle nostre lampade al minimo? Senza olio di riserva, che dice Matteo 25,1. Gesù dice, non avevano olio di riserva. Per questo che certe automobili si guastano, si bloccano, si rompono. Io ho dovuto buttare via la mia prima auto, che non è che valeva molto, per mancanza di olio nel motore. Grande autista. Ho chiesto al meccanico che è venuto con la gru a trainarla, gli ho detto, costa tanto ripararla? No, dice, il prezzo di trasportarla a un'autodemolizione e mollarla. Oh, la peppa. Qual è il problema? Mi ha guardato come si guarda un fesso. Mi fa, metti l'olio ogni tanto nella macchina. Non era sufficiente. Quello ha scosso la testa, fa, andiamo.
Per questo che adesso tu hai fatto qui una regola che ogni settimana ci dice una volta a settimana voi controllate l'olio nella macchina, anche l'acqua. Ogni settimana dobbiamo farlo, che Giuseppe sempre ci controlla su quello. Ha imparato?
Aria nelle gomme, eccetera, eccetera. Sicurati che c'è il crick per cambiare la gomma, una corda sempre in macchina per farti trainare o trainare qualche poveraccio, eccetera. Altre. L'estintore. Sì. Le nostre macchine qui sono macchine militari. Tutto deve essere in riga, altrimenti arriva fratello Giuseppe. E quando arriva fratello Giuseppe è meglio che non viene. Allora, insomma, è per questo che certe persone si guastano nello spirito e vanno da guaio a disastro, a fallimento, a depressione, a divorzio, eccetera. Non controllano l'olio nel motore, l'aria nelle gomme, l'acqua nel radiatore. Non mettono l'olio di Gesù nei loro cuori, non seguono la mappa della parola nelle loro vite, non mettono Dio al primo posto. Poi ti meravigli, perché mi va tutto storto? E come, perché ti va tutto storto? Hai cercato Gesù? Hai ascoltato cosa dice? Hai ubbidito cosa dice? Io no, perché sai, io voglio essere un cristiano normale, mica sono fanatico. Ah, d'accordo. E allora il tuo posto è l'autodemolizione. Possiamo essere bravi religiosi, ma riguardo all'ubbidienza, seguire il Signore a mezzo cuore, cioè il meno possibile, e allora la nostra brava religione va a farsi benedire, non serve a niente se non stiamo ubbidendo, se non seguiamo il Signore. Cioè ubbidire alle cose inutili delle religioni, e parlo delle cose che non, quali sono le cose inutili? Le cose che nella Bibbia non sono scritte. Sono quelle cretinate, quelle dottrine cretine che non hanno fondamento nella Bibbia. E questi pelandroni, fantocci, spaventapassari, vestiti da religiosi, ci dicono è la volontà di Dio. Ma se non c'è scritto nella parola, allora in quel caso cadiamo nella fossa dei due padroni. Un padrone è la religione e un altro è Dio. Oppure la nostra volontà e l'altra è Dio. Due padroni. C'è una scrittura in Matteo 6, Angelina. Andiamo lì, dei due padroni.
Ah, sì.
Quanti padroni abbiamo? Siamo sicuri che abbiamo solo un padrone, Gesù? Sicuri? Avete controllato le gomme, il radiatore e il motore? Siete sicuri? Andiamo lì, guarda, devo andare al 24.
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Matteo 6, 24.
Cioè, hai capito? Se tu hai riguardo per il mondo, disprezzi Dio. Oppure riguardo per Dio e disprezzi il mondo. Uno o l'altro. Ma io voglio essere un cristiano normale e non voglio essere un fanatico come sorella Angela o come Dora. Dove sei Dora? Lei è una fanatica, lei. Mica volete essere fanatici come queste donne qui.
No, dovete essere anche di più, fratelli.
Capito? Cioè, se noi serviamo il mondo 5-6 giorni di lavoro alla settimana e poi serviamo Dio seduti in una panca, secondo voi questo è con tutto il cuore? Quindi Gesù, amate Dio con tutto il cuore, tutta la mente. Ma quelli di noi che sono interessati a seguire la via della sposa di Cristo, che com'è? È una via stretta, angusta, difficile, ti criticano, ti prendono per pazzo, sposa di Cristo, vieni qua, ci facciamo un aperitivo con l'oliva, to un po' di patatine e chiudi il becco. Allora andiamo a Matteo 6, che dice una scrittura, guarda.
Sì.
Vai lì, 33 a 34. Cioè, abbiamo parlato abbastanza di cosa non fare. Vogliamo parlare di cosa fare?
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Matteo 6, versi 33 e 34.
Capito? Quando invecchio ho bisogno della pensione, soldi per l'ospedale, almeno per la cassa da morto, insomma qualcosa. Ma non c'è niente di male se lo Stato ti dà la pensione, prendere, ci mancherebbe altro. Io ho tentato anch'io di prendere, prima che niente, qui, dato l'ambasciata, niente da fare, mi danno niente. E basta. Dovevo andare in Italia a fare scartoffie per prendere soldi dei bambini, assegni, niente. Insomma, tutta la mia vita ho 6 figli, mai preso una lira. Ma il Signore era in cielo. E sai cosa faceva in cielo?
Guardava.
Stava guardando.
Sì.
E allora quando il mondo non ti aiuta, però tu stai facendo il tuo piccolissimo che puoi per seguire Gesù, cosa fa lui?
Interviene.
Alleluia. Guarda, salta Matteo 7, va. Andiamo lì.
Ok.
Perché gli dice, non, alcuni dicono, io vorrei seguire Gesù però in modo normale. E com'è normale? Con una panca di chiesa comoda incollata di dietro.
Ma no, no, no.
Ecco, quella croce può andare bene. Matteo 7,
sì?
13 e 14.
Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa.
Quindi molti entrano per la porta larga. 14.
Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo 7, versi 13 a 14.
Ora, io lo so che tutti quanti abbiamo sentito queste scritture 100 volte, ma sì, il fatto non è quello. Va bene, è che l'abbiamo letto troppo poco, 100 volte. Perché, Angela?
Perché dobbiamo metterla in pratica, non solo leggerla.
Ma fin quando qui non lo mettiamo in pratica, è sempre troppo poco.
Sì, sì.
La via del vero credente e discepolo di Gesù è Luca 14, versetti 33 a 35. Questa è la via del vero credente. Possiamo essere credenti, non è che dobbiamo essere veri credenti, possiamo essere credenti al 30%, possiamo avere l'olio nel motore al 30%. Il meccanico dice nel motore ci devi mettere 2 litri d'olio, 3 litri, dipende quanto è grande il motore. Allora, questo motore normale quant'è? Ha detto il meccanico, ha detto 3 litri. Ho capito, io ci metto il 30%, va bene, e sì, quello dice, attento che brucia il motore, e va bene, però anche la Bibbia dice che alcuni seguono al 30%. Sì, ma quando vai però a viaggiare, non ti meravigliare che il motore salta per aria. Quando ti presenti in cielo col tuo 30%, non ti meravigliare che Gesù dice zona 30%, là dove là? Non vedo niente. E appunto è così lontano che non lo vedi. Dov'è che siamo, Angela?
Luca 14, verso 33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.
Capite? Deve rinunciare a tutto, compreso le religioni, compreso le nostre idiosincrasie. 34 e 35 lo leggiamo.
Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore?
Come fai a salare il sale? Ma ha visto mai nessuno salare il sale?
No.
Solamente un salame può pensare di salare il sale. E allora Gesù dice: se il sale diventa insipido, è come lo vuoi insaporire? 35.
Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda.
Ecco, qui nella
Luca
Bibbia,
14, da 33 a 35.
qui il concime cos'era? Era lo sterco di animali. Non, mica, grazie a Dio, non c'erano i veleni di oggi. Sterco di animali concimava nel terreno. Va bene, anche noi lo facciamo qui, no?
Sì,
Qui
lo facciamo.
si fa. E allora Gesù sta dicendo: se siamo cristiani che perdiamo il sapore, non siamo neanche buone come sterco. E alcuni chiedono se vi sono modi più facili di portare la croce. Oh Dio, dammi una croce più leggera. Oh, una croce di vivere il Vangelo, di dare la vita a Gesù. A militare portavamo, tutti avevamo dove ero io, avevamo il fucile mitragliatore FAL. Questo è un fucile speciale che hanno i paracadutisti. Può sparare un colpo alla volta, ma anche a raffica. Si chiama FAL. E quando andavamo, qualcuno portava l'MG. MG cos'era? Era un mitragliatore pesante di 11 kg. E questo qui, insomma, scocciava un po' a portarlo. Però in battaglia, beato chi c'ha un mitragliatore. Sto parlando linguaggio militare. Noi naturalmente le nostre armi sono spirituali. In battaglia un mitragliatore e tieni a bada quanti ne vuoi. Un fucile un po' di meno. Quindi noi ci armiamo con armi spirituali, la spada della parola, scudo della fede. E più armatura porti, più sono pesanti da portare. Devi memorizzare la parola tutti i giorni, devi ripassarla, devi leggere la parola tutti i giorni, devi predicarla tutti i giorni. E quindi diciamo un'armatura pesante da portare, però in combattimento, quando arriva il nemico, quando arrivano i nemici con i mitragliatori, li tieni a distanza. Quando vengono i diavoli, con la tua spada della parola, lo scudo della fede, l'elmo della salvezza, la cintura della fedeltà, i calzari del Vangelo, vinci. Però uno dice: no, ma io voglio essere un cristiano normale, non voglio tutte queste cose qui. Io invece sto lì a memorizzare la parola, meditare tutti i giorni, io voglio vedere la televisione, io voglio andare in giro per i social, a parlare di cretinate, a litigare sui social. E allora quando viene il diavolo sarete lì sarete nei guai, perché dice: oh, la spada della parola non funziona. Non è che non funziona, tu non l'hai memorizzata, non l'hai ripassata, non sai dove sono le scritture, ci vogliono 3 mesi per trovare una scrittura. Sei un soldato inefficiente e il diavolo ti fa polpette. Lo vediamo, famiglie disastrate, gente in depressione, tristi, delusi, qualcuno si suicida, divorziano. Non avevano avuto tempo di essere soldati cristiani fedeli, volevano essere cristiani normali. E allora, hai finito Luca 14?
Sì.
Sì. E allora attenzione quando qualcuno chiede: qual è il modo più facile di essere cristiano? Il modo più facile è dormi tutto il giorno, vai a dormire sotto un albero
Ma no, quello non è cristiano.
e quando hai fame cascherà una mela sulla mano.
No,
Eh sì,
no, no.
come ha detto il messicano, dice: sì, io dormo, faccio la siesta sempre, ogni tanto la mela mi cade. E quello gli fa, dice: sì, ma se la mela ti cade, diciamo, non nella mano, magari a qualche metro di distanza, è stata una brutta annata. È così che siamo. Allora, possiamo portare frutto in vari modi. Ma la condizione è di portare frutto. Può portare frutto come ti pare, ma devi portare frutto. Vi sono tanti vari modi, vi sono, può per mettere l'olio di Gesù nelle lampade, ma l'olio lo dobbiamo mettere se vogliamo camminare insieme alla sposa di Cristo. I martiri hanno avuto diversi modi di essere martiri, ma se sono martiri, martiri dovranno essere. Possiamo essere fedeli al Signore in qualsiasi modo vogliamo, ma fedeli lo dobbiamo essere. Ci sono scelte per seguire il Signore, certo. Vuoi andare missionario qui o missionario là, vuoi evangelizzare questo, vuoi evangelizzare quell'altro, ma qualcuno deve evangelizzare. Non puoi scegliere tra evangelizzare o no. Questa scelta non ce l'ha data il Signore. E tu, se tu sei militare, puoi scegliere se lustrarti le scarpe così o cos'ha, stirare la tua giacca così e cos'ha, cucire tessuti strappati così o cos'ha, andare a combattere in questo modo o quell'altro, ma devi combattere, devi darti da fare, devi pulire il tuo uniforme, puoi farlo come ti pare, ma devi farlo. Non puoi dire io voglio la scelta. Voglio la scelta se essere militare oppure no. Se sei nell'esercito non hai questa scelta. E allora possiamo essere fedeli al Signore come vogliamo, ma fedeli lo dobbiamo essere. La sola scelta è qui, casca l'asino, e se vogliamo essere fedeli al 30, al 60 o al 100. E questa è un'altra scelta. Ma leggilo in Matteo 13, devi andare al 23 però.
Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Matteo 13, 23.
Ok, chi ha un orecchio da dire, ascolti. Cioè il 30, il 60 e il 100, questa è la nostra scelta. Non abbiamo la scelta. Io sceglierei di non produrre niente. E tu sei un fico secco, un albero secco. Mm-hmm. Ah, se vuoi scegliere quello. Giuda ha detto, io scelgo 30 denari. Non aveva questa scelta. Gesù no. Aveva detto, attenzione al lievito dei farisei. Mm-hmm. Vi mando due e due. E invece Giuda va da solo e va proprio dai farisei. Non abbiamo questa scelta.
No, non viene da Dio questa scelta, no.
Angeli in cielo pensavano di avere la scelta tra Dio e Satana. Non l'avevano.
No. Non
ma io sono libero. Non sei libero di scegliere il male. Non sei libero di disubbidire.
Dio ti lascia scegliere il male e disubbidire, ma non è che lui ti dà questa scelta. Non è desiderio suo, non è volontà sua.
Dio lascia al diavolo la scelta di diventare diavolo, ma non aveva questa scelta. Eva ha scelto di prendere frutto, ma Dio non gliel'ha data. Gli ha detto, il giorno che lo tocchi morirai. Oggi c'è ancora questo, il giorno oggi che tocchi il diavolo muori. Se tu non sei salvato, tocchi il diavolo, tocchi qualche stregone, tocchi qualche bugia, muori. Se non c'è pentimento, se non c'è ravvedimento. E anche se tu sei salvato e tocchi l'albero proibito, qualche cosa del diavolo, e caro mio, perdi benedizioni, perdi la corona.
Sì. Vabbè. Allora, se in questo tempo della fine, per prepararmi, Dio mi chiede una cosa che a me sembra troppo grande per me, io devo andare per fede, ubbidire, fare quello che mi dice, sapendo che Lui mi sosterrà, Lui si prenderà cura di me. È quella la chiave, è quella la soluzione. Dio mi ha chiesto quello, io ubbidisco, poi Lui farà il resto. Lui benedirà, proteggerà, provvederà quello che mi serve. Cioè credere che Lui mi sosterrà.
È vero, perché a volte ti trovi davanti a un muro, una parete, una montagna invalicabile, un oceano che non puoi attraversare.
Sì, sì.
Una difficoltà enorme. Oh, Signore, Dio a volte ci chiede cose che alla nostra mente carnale sono impossibili.
Sì.
È impossibile. Lo ha chiesto ad ogni martire. E il martire ha detto, no, io muoio, ma non mi arrendo. Io muoio, però rimango fanatico. E se Dio ti chiede una cosa, vuol dire che tu puoi farla. Se ti chiede un Isacco, perché ce l'hai un Isacco. Guarda, Dio ha chiesto a Noè, facciamo un esempio di Noè, di costruire una nave. Una cosa mai vista prima.
Sì.
E perché non gli chiedeva qualcosa di più normale, invece di costruire l'arca? Scusa, non poteva costruire una sedia?
Una sedia?
Magari una panca. Una panca da andare tutta la domenica mattina. E invece dice, no, devi costruire l'arca. E allora, perché cioè invece che Noè doveva sudare le sue camicie, quante camicie ha sudato Noè? 120 anni insieme a Shem, Jafet, Ham e le mogli. Tre figli sposati sono sei, più due genitori, otto. 8 anime sull'arca. Va bene? E l'arca era l'equivalente come se Dio, io spero che l'ho messo sulla radio quella nave spaziale lì, che stavo pensando l'altro giorno, è l'equivalente che se Dio chiedesse a noi di costruire un'astronave.
Un'astronave?
Ha messo l'astronave sulla radio?
La sta mettendo adesso, veramente. Adesso la preparo.
Ma io ti ho detto di metterli prima, perché li metti dopo?
Ma questa mi è scappata.
Ma guarda, ti faccio scappare io.
Oh no, mercy!
Ho trovato un'astronave con le prime. Cioè, se Dio ci chiede a noi di costruire un'astronave, cosa diremmo? Ma Dio, ma stai scherzando? Ma ti rendi conto? Come faccio? Mica sono Elon Musk io che costruisco un'astronave. Aspetta che gli telefono. Pronto! Posso parlare con Elon Musk? Ah, è là con Trump che sta ballando là nello studio ovale? Senti, Elon Musk, mi fai un favore? Ci potresti, un favore piccolino, ci puoi regalare un'astronave, per favore? Sai, magari quelle che tu vuoi mandare su Marte potrebbe anche andare bene. Come dici, Elon? Lo scopo? Ma guarda, caro amico, è meglio che non te lo dico neanche, guarda. Ti conviene che me la regali senza troppe domande, grazie. Rispondici pure sul tuo X. Cosa dici? Facciamo così? E cosa direbbero i falsi profeti in coro? Oh, fratello Giuseppe sta costruendo un'astronave, ha detto che vuole andare su un altro pianeta. Ci prenderebbero per pazzi lunatici, anzi più che lunatici, planetari. Manderebbero, cos'è che ci manderebbero invece dell'astronave? Un'ambulanza per ammalati mentali pericolosi e direbbero che falsi profeti siamo noi.
Certo, sì. Sì, ma è vero, sarebbe proprio così, farebbero proprio quello. Eppure è successo a Noè.
Ma è quello che più o meno Dio ha chiesto a Noè di fare, un'arca, che non è troppo inferiore ad Abramo, che doveva uccidere Isacco. Queste cose Dio chiede. E non è mai la stessa. Allora, ma fu per quel motivo lì che Dio ha chiamato Abramo uomo di fede e l'amico di Dio. Forse qualcuno dice, ma forse io non ce la faccio a seguire Dio se mi chiede una cosa così. Dio ti puoi chiedere quello che vuole. Gesù parlava al giovane ricco, Matteo 19, gli fa... Ah, tu vuoi sapere come salvarti? Devi abbandonare tutti i soldi che hai e seguirmi. E il giovane ricco ha detto, la Peppa, ma tu adesso esageri però. E così o niente. E è scappato. E dopo i discepoli hanno cominciato, ma sgomenti. Ma allora chi può essere salvato? Cioè, capito? Dio dice delle cose che ti sembrano una pazzia.
Sì. Sì.
Volevo dire che se Dio ti chiede una cosa, ti darà la forza e ti aiuterà a compierla. Se Lui te lo chiede, ti aiuterà.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amati fratelli, cari fratelli, Dio non vuole chiederci troppo, ma almeno la nostra croce la dobbiamo portare.
Amen.
Quello Dio non ce la può risparmiare se vogliamo stare nella zona di Gesù in cielo. Se vogliamo stare alla sua presenza, sedere alla sua tavola, essere chiamato un amico di Dio come Abramo.
Amen.
Costo. Quanto costa? Quanto costa la croce?
Tutto.
Quanto pesa? Che sacrifici dobbiamo fare? Ma quella è una decisione riguardo ai sacrifici che ciascuno di noi deve prendere. Va bene, allora andiamo a Luca 16, guarda.
Sì.
10 e 12, a 12.
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Luca 16, da 10 a 12.
Gloria, gloria. Gloria a Dio. Sai, a volte magari vi sentite, oh, come sono piccolo, non riesco a far questo, non riesco a far quello. Ma il Signore dice che se sei fedele nelle tue piccole cose, per Lui è come se sei fedele nelle grandi. Davide era fedele a curare 4 pecore di suo padre, va bene, e Dio guardava e vedeva che era fedele, li proteggeva dagli animali. Lo ha scelto dagli ovili un ragazzotto buono a nulla, che i suoi fratelli lo consideravano nulla, e lo ha messo a fare il re di Israele, anzi non solo, l'antenato di Gesù attraverso Maria. Allora, la vita per Gesù non è una vita religiosa fatta di edifici, panche comode da scaldare, in mancanza di frutti e di sermoni noiosi che non dicono niente. Questa non è la vita per Gesù, questi erano i farisei nella Bibbia che erano così. I discepoli andavano, parlavano, camminavano, viaggiavano, evangelizzavano, salvavano, guarivano, liberavano. Erano i farisei seduti in panca a fare niente, a predicare e maledire i discepoli, come oggi molti ci stanno maledicono noi. La vita per Gesù è obbedienza ai comandamenti di Gesù. Sono anime salvate. Il mondo intorno a noi è cambiato. Non dico il mondo, ma il mondo intorno a noi. Mi sono trovato in situazioni a volte, anche con parenti, eccetera, che il mondo intorno a me non voleva cambiare. E sono cambiato io. Me ne sono andato. Sono smammato, sloggiato, andato, partito. E tante volte anche semplicemente con l'autostop. Cioè, se tu vuoi seguire Gesù, non ti ferma nessuno. Ma ci sono gli ostacoli peggiori che ti fermano, possono essere le ricchezze. Io ho una casa, ho un terreno, ho 2 case, ho 2 terreni, devo vendere, incassare, immagazzinare, accumulare, così che, virgolette, dopo servirò il Signore migliore. Quel dopo non viene mai.
Vero, vero.
Luca 14, 33 dice: chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Non devi aspettare di incassare soldi per seguire Gesù. Devi abbandonare quelli che hai per seguire Gesù.
Amen. Vero.
Me lo dai quella scrittura, Luca 14, 33?
Sì.
Perché se non fosse scritta, la gente non ci crederebbe, ma è scritto.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14, 33.
Non si tratta di vendere per seguire Gesù così che ho soldi per servirlo. No! Tutti quelli che hanno detto questo non hanno mai servito Gesù. Mm-hmm. Per servirlo bisogna abbandonare. E allora, oggi le religioni cristiane sono diventate pagane, sono diventate mondane, solo che c'è il nome di Gesù ufficialmente. Ma io mi chiedo quanti sono veramente i cristiani veri. Cioè, quali sono i frutti superiori della religione tradizionale di oggi, da una religione come per esempio quella buddista? Niente. Niente, c'è pochissima differenza, solo il nome, ma i fatti sono uguali. Cioè, a parte che il cristiano ha il pesciolino incollato sull'auto, che magari c'ha il rosario sullo specchietto retrovisore, e fare i bravi, fare le opere buone, qualche elemosina. Tutte queste cose sono belle e giuste, ma non è cristianesimo. Cristianesimo è uno scalino più in alto. Le opere buone non bastano. Siamo chiamati non solo ad opere buone, anche, è logico, secondariamente anche a quello, ma primariamente a fare quello che gli apostoli facevano, predicare Gesù, dare Gesù, dare la salvezza, predicare la vita eterna, predicare il perdono dei peccati, predicare il pentimento. Questo è cristianesimo, altrimenti è buddismo, induismo, New Age, andare in una chiesa evangelica, ascoltare un complesso che suona per 40 minuti, per un'ora. Ma vai in discoteca se vuoi questo. Il padre Giuseppe sta predicando contro la musica. No, noi ne cantiamo sempre. Anche voi sapete che mettiamo dei bellissimi canti, ma non possiamo mettersi lì ad adorare il canto.
No, 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 no.
Siamo chiamati non solo a buone opere, ma a dare Cristo al mondo, dare Cristo ai perduti e cercare di farlo tutti i giorni. E se questo è fanatismo, e allora mi arruolo.
Anch'io.
Contatemi tra i fanatici. Yes. Sono un fanatico,
Amen.
Però per Gesù. Amen. Alleluia. Tu perché alzi il dito?
Perché parlavi della musica nelle chiese e non è la prima volta che ne parli. E voglio leggerti...
Non c'è niente contro, Dio li benedica, lodate Dio. Se fossi nella zona verrei anch'io, ma mica possiamo fermarsi a cantarillare, caspita.
Giusto. E guarda, ti leggo questo commento, è da parte di un fratello che ha scritto, sapendo quello che tu pensi, dice, da chitarrista che suona nelle chiese, ti do pienamente ragione. A volte ammetto che è una forzatura per riempire il tempo delle riunioni. La presenza di Dio al primo posto, anche e soprattutto senza musica.
Amen.
Questo è un chitarrista che canta nelle chiese.
Gloria a Dio.
E lo dice.
Quindi, sei dei nostri, fratello.
È forte.
Gloria a Dio.
Poi c'è anche Alessandro che parla di questo dicendo... E così non vado ai culti troppo tempo per la musica e messaggi troppo banali. Un'ora e mezza di musica e 20 minuti di messaggio confezionato per la domenica.
E Bergoglio dice,
dopo tutti a casa
Bergoglio
e basta.
Dice, Bergoglio dice 8 minuti di sermone.
E quella è la messa nei cattolici.
Perché
qui parliamo...
c'è pericolo che il Vangelo gli piaccia. Allora taglia 8 e magari anche 4, anzi niente, guarda,
no.
Facciamo il diavolo contento.
No, qui
tutto.
Parliamo di evangelici questo, un'ora e mezza di musica.
Ma evangelici cattolici sono lo stesso, che differenza fa? Una volta c'era una differenza, adesso sono ecumenici, sono tutti, grazie a Dio per le buone pecorelle tra di loro. Quali sono? Quelli che vanno in giro a evangelizzare, gli altri sono religiosi.
Un'ora e mezza di musica e 20 minuti di messaggio confezionato per la domenica. E dopo tutti a casa e basta.
Confezionato? In serie?
Tutti seduti ai soliti posti sapendo che è un rito. Mi dispiace. E quindi ha detto non va più ai culti.
No, non è che mi rende... Oh, come sono contento, non va al culto. No, mi rende triste perché la Chiesa sta morendo e morituri non se ne accorgono neanche.
Sì, sì, sì. È così.
Sai, dicevano una volta a Cesare, andavano nel Colosseo lì, gladiatori, morituri te saluta, capito? E oggi invece questo viene nelle chiese, morituri sedute sulle panche. Il vero soldato, il buon soldato, sul campo di battaglia, fratelli, dov'è la campana qua? Siamo in battaglia, va bene? In battaglia siamo, che qualcuno non lo sa. C'è un modo normale di servire il Signore? Già non sto facendo niente, potrei fare di meno. Sì, puoi morire, guarda. Puoi andare in ibernazione, puoi andare in letargo come le marmotte completamente. Ma come, stai facendo poco, vuoi fare di meno? Allora, il buon soldato... cerca di fare il massimo, non il minimo. Siamo in battaglia. Di solito il soldato pigro che fa tutto a mezzo cuore pulisce il fucile o pulisce male. E allora addestramento e si addestra male. Ma caspita, se scoppia una guerra, tu sarai il primo giorno diventi una lapide. ma senza medaglia al valore però. E allora, attualmente le chiese ormai sono diventate piene di lapidi. Guarda, Gesù l'ha detto a una di queste chiese. Va in Apocalisse 3, va?
Sì.
E scrivi, io conosco le tue opere, ce l'hai?
Sì. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Apocalisse 3, verso 1.
Ma sei un baccalà morto, sei uno stoccafisso, anzi stoccafesso. Guarda, Dio non ci chiede tanto, troppo, fratelli. E speriamo noi di essere una chiesa viva. Non è garantito. Non è scritto da nessuna parte che per forza lo siamo. Dobbiamo darci da fare, come Amen. Si chiama, tradotto, evangelizzare.
Amen.
Almeno cliccate questi video, evangelizzate per internet con questi video. E questo è un passo già abbastanza considerevole. Allora, Dio ci chiede troppo?
No,
ci chiede solamente tutto.
Solo tutto.
Capito? Qui non è, sai, mezzanotte vicino al cimitero o la borsa alla vita, non è così. Qui è accetto, la borsa e la vita.
È così.
Qua è tutte e due. Gesù vuole tutto. Chi non abbandona ogni cosa che hanno, questo è il mio discepolo. Cioè, se sei una damigiana da 50 litri, quanti litri ti chiede il Signore?
50?
50!
Se sei una damigiana.
Ma uno dice, io sono una bottiglietta da mezzo litro, sono inferiore. Quanto gli chiederà il Signore a questo tipo?
È tutto.
Mezzo litro.
Ecco.
Se sei una bottiglietta di un quarto, ti chiederà un quarto. Non ti chiederà il passo più lungo della gamba. Se siamo zoppi, possiamo sempre seguirlo zoppicando, ma seguirlo!
Amen. Sì, amen.
Oh. Guarda, io vi ho raccontato, ti ricordo, ti ho raccontato quella particolare esercitazione militare che io ero, mi sono trovato. E marciavamo e alcuni di noi cadevano sfiniti. E allora, appena uno, diversi cadevano, no? Alla fine della città, stavamo tornando alla caserma. E cadevano, ogni tanto cadeva uno nel sentiero lì, siamo andati in una montagna, siamo andati. E subito appena uno cadeva, due di noi andavano di cosa, lo rialzavano e lo aiutavano a continuare. Ma come? Non avete cuore? Uno che è caduto? E cosa fai? Fermi la guerra, scusa. Se ti fermi ti sparano, no? Devi continuare. Non ci si poteva fermare perché erano prove di guerra, non si poteva. Il soldato debole, anche zoppicando, doveva continuare, seguire, e avanti si andava, sempre avanti. Forse alcuni di noi sono mezzo zoppi nello spirito, però aiutandoci gli uni gli altri, se ci aiutiamo, se siamo una vera missione di Gesù, se siamo una vera chiesa, e ho detto se, possiamo andare avanti fino a quel giorno, quando potremo volare nel regno di Dio. Dove è scritto, Angela, Proverbi 4, al verso 18.
Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia a giorno pieno. Proverbi 4, 18.
Alleluia.
Amen.
Apocalisse 22, 3 a 5.
Grazie, Gesù. Non ci sarà più nulla di maledetto.
Niente.
Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello.
Alleluia.
I suoi servi lo serviranno e vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte.
Ti immagini il nome di Dio sulla fronte?
Wow.
Ma dobbiamo essere degni. Non dobbiamo dire questa croce è troppo pesante, io voglio essere un cristiano normale.
Amen.
Un cristiano come Laodicea, normale. Ricchi e sfondati, Vangelo di prosperità, super grazia e super Laodicea. Verso 5.
Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole.
Perché?
Perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Apocalisse 22, versi 3 a 5.
Saremo di questi?
Oh, se Dio
dipende,
vuole.
La risposta è
dipende. Da noi.
Dipende quando? Domani?
No, adesso.
Dipende adesso. Adesso possiamo dire, ma Gesù, io ti voglio bene, però al minimo. Gesù, io voglio seguirti al minimo. Signore, io ti amo tantissimo, al minimo. No, la sposa di Cristo è sempre al massimo.
Amen.
È una sposa sfegatata, fanatica, esplosiva. Alleluia. Guarda, andiamo a Ebrei 12:2. Posso leggerlo io?
Certo.
Pronti? Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi. E cosa fece? Sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.
Nella traduzione amplificata in inglese dice: looking away from everything that distracts you.
Dice, togliendo lo sguardo da tutte le cose che ti distraggono, dice la traduzione inglese Amplified. Gloria a Dio. Allora, fratelli, se guarderemo a Gesù, che è sempre il Salvatore in tutto, allora andremo avanti e avanti e avanti, anche se dovremo avanzare sulle ginocchia, avanti, avanti. Gesù sarà sempre davanti e a volte al nostro fianco, ad aiutarci quando la croce si fa troppo pesante. Fratellini, sorelline, non cercate di portare la croce da soli. Accettate la sua spalla, perché lui è più forte di noi e di voi. E allora non sarete più soli, non saremo mai soli. Lui non ci lascia mai soli.
Amen.
Angelina, dammi quella scrittura, Ebrei 13:5, alla fine.
Perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei 13:5.
E allora crediamoci, fratelli. Crediamoci con tutta l'anima.
Amen.
Tutto il cuore. E allora il mondo diminuirà. Con più pensiamo a Gesù, con più la tempesta diventa più sopportabile, la pioggia meno bagnata, il sole meno caldo, meno bollente, e l'alta temperatura nel cuore è più sopportabile. Io mi ricordo che in India faceva molto molto caldo, ragazzi, l'estate, però non mi lamento, non era mai troppo. Poi venivano le grandi piogge, ma non era mai troppo. Non erano mai troppo grandi. Alleluia. Io con vostro permesso mi fermerei. Chi vuole può dire insieme a me, amen.
Amen.
E continuare la marcia.
Amen.
Importante che non ci fermiamo. Avanti e avanti. Domani ci saranno difficoltà, forse oggi, avanti. Ogni giorno ci sarà un diavolo che ci attacca. Avanti con Gesù.
Grazie, Signore.
Vinceremo.
Amen. Amen.